Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e in compagnia con me c'è il grandissimo nostro Piero Angela, Alberto Angela di Star Trek, ovvero Max.
Cari Trill con simbionte e senza, collegati in questo momento, benvenuti su una nuova puntata di Talking Trek. Buonasera Jared.
Buonasera anche a te Max e buonasera anche a tutto il nostro popolo a casa. Sono passate altre 3 settimane, ultimamente dobbiamo un po' far così perché le notizie scarseggiano e poi arrivano tutte insieme. Sono usciti ben 3 trailer dal Comic Con di New York e Max, si può definire il secondo più grande palcoscenico dopo il Comic Con di San Diego?
Ma direi di sì, se non il secondo, il terzo, poi dipende perché c'è anche la Star Trek Experience che è ovviamente, diciamo, riempie di novità tutti i nostri palinsesti. Ne approfitto un attimo, io sono collegato sulla pagina di Star Trek Discovery Italia, ovviamente, dove trasmettiamo la nostra diretta, e vedo che si sono già collegati Davide Piccillo, che salutiamo caramente, Giusy Morabito e Flavio Galzignato. Allora, tutti voi un caro saluto e un benvenuto.
Anche da me ci sono Davide e Giusy, e saluto anche la nostra cara Sofia che si è collegata da Talking Trek. Ok, io direi di cominciare partendo dagli short tracks. E che dire degli short tracks? Allora, innanzitutto è che è stato rilasciato qualche giorno fa il primo episodio dal titolo Q&A e al Comic Con di New York hanno mostrato il trailer. Purtroppo vi avviso che non vi possiamo mostrare più i trailer sottotitolati per una questione che CBS spiegherà su Max.
Vabbè, ovviamente ci sono delle restrizioni,
esatto,
che dobbiamo rispettare. La CBS è molto severa in questo senso, e se noi facciamo che mostrare troppe scene o l'audio ad esempio di determinati filmati, la nostra diretta viene segnalata e poi ci viene bloccata o cancellata, per cui vedrete delle immagini ma non vedrete delle sequenze. Per vedere i trailer sottotitolati dovete sempre andare sulla pagina di TGTrek, dove per un periodo spesso limitato purtroppo si riesce a mantenere ancora trailer sottotitolati.
Perfetto, direi che la spiegazione è ottima. E cominciamo quindi a parlare di questo episodio Q&A. Tra l'altro ricordiamo anche che dopodomani uscirà anche un altro short track, tra l'altro è uscito proprio stasera un altro trailer, però questa sera ci concentreremo principalmente sul primo trailer dei Q&A, il primo episodio si può dire della seconda stagione degli short tracks, Max, è giusto definirlo?
Sì, praticamente sì, anche perché in America la produzione li definisce così, cioè sono prodotti a stagione, e solo nel resto del mondo, tolta l'America per l'appunto, il Canada via, che invece arrivano in maniera disorganica, in maniera non coerente con la distribuzione americana. L'anno scorso la prima stagione è stata pubblicata a ridosso, proprio a brevissima distanza dell'inizio della seconda stagione di Discovery, tutti gli episodi assieme in Italia su Netflix, fra l'altro nascosti nella categoria trailer ed altro,
ecco. E alcuni tra l'altro ancora non li hanno trovati, alcuni stanno ancora cercando. Io saluto anche Fabrizio Secchi che ci dice che è bello rivedervi e che è bello risentire anche te da parte nostra. Allora, parlando di questo episodio, perché altrimenti ci abbiamo da discutere poi di altri due trailer, quindi
va bene,
parlando di questo trailer di questo episodio, allora cosa apprendiamo? Apprendiamo che Spock è un guardia marina e che per la prima volta sarà a bordo della USS Enterprise. Max, ti lascio proseguire.
Ad accoglierlo troviamo numero uno. Numero uno è che con il suo piglio molto deciso e autoritario lo accompagna nella sua prima passeggiata sui ponti dell'Enterprise e deve ovviamente prendere un turboascensore per andare a visitare il ponte di comando, solo che il turboascensore ha improvvisamente dei problemi e si blocca. Rimangono imprigionati per un po' di tempo i due personaggi di cui abbiamo parlato finora e si ritrovano a confrontarsi l'un l'altro. Q&A, domande e risposte, questo perché prima di salire sul turboascensore, numero uno che cosa fa? Dice a Spock di inondare lei e tutti gli altri ufficiali di domande, perché è così che lei vede le nuove leve a bordo dell'Enterprise, pronte, reattive e curiose di tutto quello che succede. E Spock si conformerà subito. Spock partirà a ruota libera al tal punto di riuscire forse ad annoiarla o di riuscire forse a un certo punto a farsi dire va bene, ok, basta, non ne possiamo più. Nel frattempo devono poi essere liberati dal tubo ascensore e presumibilmente raggiungere la plancia. Ecco.
Assolutamente, sembra un episodio comunque da delle pretese interessanti, sicuramente è bello rivedere l'equipaggio della USS Enterprise, non ci hanno dato una serie, però almeno per il momento ci potremo accontentare di questi.
Fra l'altro, parlando di possibilità di serie, vedo un Flavio Calzignato che dalla pagina di Discovery Italia chiede, mettetelo spoiler alert. Va bene.
Beh, stavamo parlando del trailer, Flavio, non stavamo parlando dell'episodio in sé, cioè il trailer, non so se si possono considerare anche spoiler, però comunque guarda, no, per rispetto tuo lo lancio. Ecco qua lo spoiler alert.
Benissimo.
Io leggo un commento di Fabrizio Secchi che dice di questo trailer di Q&A mi piace molto la faccia di numero uno. Sembra che dica Spock che due balle questo qui. in effetti dal trailer dà un po' questa sensazione.
Io ritengo che ci sarà un confronto molto particolare tra i due, perché ricordiamoci, originariamente il numero uno era il primo ufficiale dell'Enterprise e solo dopo è stato trasformato per esigenze di produzione in Spock. Quindi molti tratti personaggio di numero uno sono passati a Spock, quindi io mi aspetto che i due in qualche modo dimostrino di avere un carattere simile o comunque di essere, se non in sintonia, abbastanza affini, pur essendo una umana e l'altro metà vulcaniano, metà umano, ovviamente.
Sì, sì, assolutamente.
Una nota di pregio, la musica di questo episodio, che ovviamente sarà firmata da Jeff Russo, compositore di tutte le musiche di Discovery e anche di Picard, è stata poi supervisionata da Michael Giacchino e assieme i due sono riusciti a dare un tono molto importante, hanno detto, alle musiche di questo episodio, a tal punto che si scommetteva in rete, anche tramite le parole di chi lo ha già visto, che quelle musiche potrebbero essere parte di una sigla di una serie su Pike e l'Enterprise, perché sono molto piene, non sono musiche leggere, sono molto, molto complete e molto diverse.
Beh, c'è da dire che sugli short tracks hanno sempre investito poco, quindi ben venga se preparano anche delle musiche come Dio vuole. Va bene, io direi anche di dare delle informazioni anche sulla data di uscita dei prossimi episodi, che adesso ve la mostro qui davanti. Infatti, come avevamo citato prima, il prossimo episodio che uscirà fra due giorni, che si chiama The Trouble with Edward, i problemi con Edward, spero di averlo tradotto bene,
sì.
Che sostanzialmente anche lì dal trailer, ora non sto a rilanciare lo spoiler alert, ma gira intorno al mondo dei triboli. Però c'è da chiedersi una cosa: Spock i triboli non li vede per la prima volta nella serie classica?
Ma da quello che si capisce nel trailer, scusate, e nella didascalia diffusa dalla CBS, l'episodio non sarà prettamente ambientato su Enterprise, ma su un'altra nave. E solo in alcuni momenti apparirà
il capitano Pike.
Personaggio, esatto, sì, il capitano Pike. Per cui non necessariamente Spock può essere a conoscenza dei triboli prima dell'episodio.
Salgono sempre su calcio d'angolo.
Esattamente, esattamente. Va detto che i primi tre episodi dello short track, quindi Q&A, che è già in distribuzione, The Trouble with Edward, e il successivo che vedremo a novembre nel 14, Ask Not, sono tutti dedicati a Pike, diciamo, e alla sua Enterprise. Poi si stacca e invece il 12 dicembre avremo i cartoni animati.
Sì, The Girl Who Made the Stars, sì.
E The Frame and Dot. Questi due saranno animati e saranno in qualche modo collegati al mondo di Discovery. Sono stati definiti non proprio su Discovery, ma collegati. E poi, per finire,
Children of Mars, dedicato a Picard.
Esatto, il prequel di Picard. Sì.
E speriamo di vederlo prima di Picard. Speriamo assolutamente di vederlo. Ecco, qui la domanda sorge spontanea: dove verranno distribuiti? Perché a questo punto, se ce ne sarà anche uno su Picard, Amazon Prime Video o Netflix?
Domanda legittima, risposta ignota.
Ignota, assolutamente. Comunque noi speriamo che arrivano il prima possibile in Italia, anche perché se fanno come la prima stagione, che questi episodi ci servono anche per capire delle cose che poi succederanno in Star Trek Discovery o in Star Trek Picard, è giusto che insomma riceverli, ma non il giorno prima, perché cioè, magari con un po' più di anche una settimana prima, cioè ma il giorno prima tocca farsi una maratona di Short Treks, vabbè, a parte sono 5 episodi, però va bene. Passiamo con la nostra astronave dalla Discovery, dalla Enterprise alla Discovery di Burnham, Saru e Co. Ok, sì. Company. Volevo dire di Lorca, ma poi ho detto non c'è più Lorca.
Non c'è più, non puoi. Nel frattempo saluto Ivan Salvaggio che si è collegato con te.
Ciao Ivan, ciao assolutamente. Ok, io qui devo fare un attimo una correzione qui sul... Ok, perfetto. Siamo arrivati alla stagione 3. Allora, sappiamo che la stagione 3 debutterà nel 2020, ma non hanno detto quando.
Sicuramente a posteriori rispetto a Picard. Secondo me verso settembre, ottobre, giù di là.
Sì, allora, anche secondo me è qualcosa del genere, perché comunque bisogna... Hanno specificamente detto che ogni serie debutterà in un periodo diverso, anche perché loro hanno la piattaforma che praticamente sfruttano solo per Star Trek, o quasi, e quindi se ne fanno uscire due o tre nello stesso periodo si fanno un danno. E poi tra l'altro uscirà, oltre a Discovery, anche la World X, e hanno parlato anche della serie animata per bambini nel 2021, Max?
Anche dopo il 2021.
Anche dopo, quindi comunque sì. nel corso del 2020 sicuramente su CBS All Access, da noi non si sa dove finirà la World X, ma comunque ci saranno tre serie di Star Trek. La terza stagione di Discovery, la prima stagione di Star Trek Lower Decks e la prima stagione di Star Trek Picard. Ora, tornando a Discovery, parliamo un po' di questo trailer, sì, che apre questa terza stagione. Allora, sappiamo che arrivano 730 anni nel futuro
e trovano 930
anni. Ah, sì, scusami, 930 anni, scusami. Mi sono perso. 930 anni nel futuro e trovano, diciamo, l'universo un po' diverso da come lo conoscevamo, Burnham si perde su da una parte e il resto dell'equipaggio con la Discovery si perde da un'altra parte. E da quel che si percepisce passa tipo un annetto, perché vediamo che, anzi, tra l'altro lo dice anche Burnham nell'episodio, perché vediamo anche un cambio di look. E adesso, Max, ti la chiedo proprio questa domanda: visto che tu non sei mai stato un grande estimatore di Michael Burnham, se sì, con la terza capigliatura, quella che si vede per ultimo a destra, ti piace un po' di più? Questa vogliamo sapere. E poi, tra l'altro, anche voi a casa fatemi sapere se il nuovo look di Burnham mi piace di più. Personalmente la trovo molto più carismatica. Prego, Max.
Sì, allora, innanzitutto rispondo alla tua domanda: sì, mi piace di più con la terza capigliatura. Seconda cosa, per quanto parliamo del trailer, che quindi non è da considerarsi spoiler, aggiungeremo informazioni raccolte dalle varie interviste a margine del New York Comic Con e del Palais Fest, che è tenuto poco dopo, che potrebbero essere ritenute spoiler dagli animi più sensibili.
Allora, aspetta, lo lancio e via. Ecco qui lo spoiler alert, torniamo a noi. Prego, Max.
Ok, appunto, dal trailer e dalle dichiarazioni successive si evince che intanto Michael Burnham rimane in una posizione centrale, rimane molto importante e rimarrà quindi interprete principale della terza stagione. Lei non è con la Discovery quando arriva 930 anni nel futuro e quindi intraprenderà un viaggio, un percorso di ricerca di, presumibilmente, la Discovery, e parallelamente la Discovery si metterà a cercare lei, si presuppone, e passerà del tempo. Quello che il trailer ci fa intuire è che passi più o meno un anno. Non è detto, potrebbe essere una piccola trappola narrativa messa ad arte nel trailer. Comunque si presuppone che passi del tempo in cui fa conoscenza con Cleveland Hooker, il nuovo personaggio di colore che la accompagna per le terre dell'Islanda, che rappresentano un altro pianeta.
Sì, che gli fa un po' da guida, da mentore.
Esatto, e che le dice anche, non appena vede il badge della flotta sul suo petto, credi ancora ai fantasmi, come dire, ormai la flotta, la federazione sono cose d'altri tempi, non dovrebbero essere più particolarmente attuali. Abbiamo quindi Burnham che si ritroverà davanti a una situazione inaspettata anche per noi fan, cioè avere una federazione e una flotta stellare in palese difficoltà. Presente, ci hanno detto, ci sarà, ma sarà decisamente un po' allo sbando, un po' in difficoltà.
Ti blocco un attimo, Max, leggo i commenti che sono arrivati sul look di Burnham. Allora, Giusimo Rabton ci dice decisamente più carina, Fabrizio Secchi dice che la capigliatura gli dona molto e anche Davide Piccillo dice molto carina, quindi possiamo dire, possiamo dare per assodato che questa nuova capigliatura ha funzionato. E poi, diciamo, quel panettone non era molto carino, almeno a me non mi è mai piaciuto. Forse la preferivo più con il look vulcaniano che aveva nei primi due episodi di Star Trek.
Caschetto schiacciato. Sì. Ne approfitto per leggere il commento di Dario Gerbino, che salutiamo, che è interessante e corposo. Avendo fatto collassare la federazione, a me sembra che abbiano un po' fatto collassare il sogno di Roddenberry. Io avrei preferito una federazione ancora più grande, ma enormemente stanca, schiava dei suoi stessi ideali, presi alla lettera e senza alcuna flessibilità. Insomma, un disastro nell'altro senso. Ma ehi, stiamo a vedere. Allora,
guarda, mostra Dario proprio adesso la bandiera della federazione. Arriviamo un po' anche a questa scena dove diciamo che, allora, un po' come Andromeda, come mi citavi tu in privato.
Esatto.
Lo scopo è un po' restaurare la federazione. Prego.
Sembrerebbe quello, sembrerebbe che l'idea di base sia proprio quella, ovvero ridare carisma e ridare forza agli ideali della federazione ora che la federazione si ritrova ad essere un po' stanca. Non sappiamo se sarà esattamente così o se magari ci sarà una situazione diversa, più simile a quella che Dario Gerbino ha dipinto. Quello che ci lascia intendere il trailer è che la federazione sarà, appunto, stanca e messa da parte. e bisognerà restaurarne i valori. E proprio la Discovery e il personale della Discovery diventeranno il faro, sono stati definiti proprio in questo modo, il faro per riconquistare questi ideali, per rivederli e seguire una traccia. E in questo gli ideali di Roddenberry verranno ancora una volta rintrancati, perché sarà proprio la Discovery a portare avanti gli ideali dello stesso. La bandiera che vedete in questa immagine ha fatto discutere molto in rete il fatto che ci siano solo 6 stelle e che significato potesse avere questa presenza così ridotta di stelle sulla bandiera. Allora, onestamente anch'io sono caduto in questa piccola trappola, poi sono andato a rivedermi gli stemmi federali nel passato e ho cercato di dare un senso. Allora, iniziamo che dicendo che nel passato, nella serie classica, lo stemma federale era un gagliardetto rosso a 2 punte con 13 stelle. Queste 13 stelle che cosa potevano voler dire? Che c'erano 13 pianeti fondatori della federazione, che c'erano 13 pianeti più importanti, le 13 colonie, non lo sappiamo. Magari non volevano dire assolutamente nulla, era solo che ce ne stavano 13 nel disegno e ce n'erano 13. Quando siamo passati alla SIL federale classico, cioè quindi i piramidi all'oro con all'interno il cielo stellato, avevamo invece 3 stelle principali e tante stelline piccole. E siamo abituati e cresciuti con questo stemma, come se le razze fondatrici della federazione fossero 3, ma in realtà sappiamo che le più importanti sono 4: Stellariti, Andoriani, Vulcaniani e Umani. Quindi ancora una volta il numero sembra non avere un particolare. Se torniamo nei film della serie classica, abbiamo di nuovo l'alloro, magari dorato, con le varie stelle. Non sono stelle, sono pallini nei film della serie classica, e ancora una volta sono, dipende dal film, o 13 o 15 questi pallini. Ora troviamo 6 stelle. Rispetto alle 3 grosse di prima, sono di più. Quindi nuove colonie o pianeti ancora più importanti. Rispetto alla moltitudine che c'era invece sullo sfondo, sono molto meno. Io non saprei dare un'interpretazione, secondo me è solo una soluzione grafica, bisognava fare uno stemma nuovo e hanno deciso di farlo così, banalmente. Vediamo un po', facciamo un altro ragionamento: serie classica, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise
e Discovery.
La sesta stagione, la sesta serie, 6 stelle.
Ma oddio, potrebbe anche essere... Oppure per un'altra spiegazione potrebbe essere che nel momento in cui la federazione si era spenta c'erano rimasti solo 6 pianeti.
Ma ce li vedete ogni volta ad aggiornare la bandiera? Uno in meno, cancelliamo. Cioè, mi sembra un po' strana sta cosa.
Una domanda che ti volevo porre, la persona che insomma le accompagna a far vedere questa bandiera, sul web si è letto che potrebbe essere anche un ologramma. Perché sappiamo che già dal XVII secolo gli ologrammi possono andare in qualsiasi stanza dove vogliono. Infatti poi il dottore medico olografico di emergenza di Voyager tramite quell'accessorio. Sì. Ecco, visto che nella serie comunque non si vedono facce, cioè almeno dal trailer non si vedono proprio facce, o almeno non si vedono proprio tante facce terrestri, e visto che questa buona specie di custode, o come lo vogliamo chiamare, che protegge... Sì. Ecco, secondo te potrebbe essere un ologramma che tipo mantiene un po' intatta tutta la storia della federazione, di quello che era l'umanità un tempo, qualcosa del genere? Cioè, un concetto un po' come il remake di Time Machine, non so se ti ricordi, l'ologramma che stava a capo di quella biblioteca.
Il bibliotecario, sì, certo.
Esatto, un concetto simile.
Sì, potrebbe. Dice nel trailer, negli ultimi anni sono sempre venuto qui a vedere ogni volta se arrivava qualcuno, e fa capire che stava aspettando l'arrivo di Michael Barnes. Questo vuol dire che all'epoca in cui la Discovery è partita è stata tenuta traccia di questa cosa, e a un certo punto hanno sentito la necessità di andare a rincontrare Michael Barnum, che arrivava nel futuro, essendo consapevoli di questo fatto. Chi può essere? Sicuramente una persona preposta a questo, ma più ragionevolmente un ologramma ha decisamente senso, secondo me, un ologramma ormai senziente, ormai capace di muoversi liberamente in diversi contesti, ma con uno scopo ben preciso. E ovviamente, essendo un ologramma quasi eterno, cioè, può aspettare 930 anni che arrivi qualcuno.
Allora, tra l'altro, sempre su questa via c'era un episodio di Star Trek Voyager in cui si vede il dottore olografico che si risveglia in un museo tantissimi anni dopo,
sì,
e racconta un po', tutti i fatti che erano stati un po' scambiati, un po' stravolti. Ecco, una cosa del genere magari con un pensiero un po' più positivo. A me francamente, cioè, tutto questo piace. Leggo un attimo un commento. Giussi ci dice: un modo originale per riaffermare e approfondire i valori della Federazione e il pensiero, insomma, di Gene Roddenberry. Prego, Max.
Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Va detto che il tema della memoria, secondo me, in questo trailer si ripresenta anche in un'altra situazione, quando vediamo i Trill e le vasche al cui interno sono contenuti i simbionti. Se questo ologramma, ipotizzando che sia un ologramma, è lì presente, può essere un archivio storico di quello che è successo nei 930 anni. Un bellissimo escamotage sia per tenere aggiornati, ovviamente, i membri della Discovery, ma per aggiornare anche noi spettatori di cosa è successo in questi 930 anni. Però, volendo ragionare su questa cosa, l'archivio storico è un archivio di dati meri e semplici. La parte emotiva di quello che è successo potrebbe essere invece tramandata grazie alla memoria di un simbionte o di più simbionti che sono stati ospiti di più persone nell'ambito di questi 230 anni e che si ritrovano ad essere interpellati. E in questo trailer vediamo dei Trill con le loro macchioline, eccoli qua, vediamo le vasche, vediamo qualcuno immerso nelle vasche, qualcuno che non è Barnum, che è qua.
Sì, adesso se mi dai qualche secondo, guarda, vai. Mostro,
ecco,
mostro
Barnum davanti alla vasca.
Aspetta un attimo, eccoci qua, prego.
Ecco, sì. La persona che noi vediamo all'interno della vasca in realtà la rivediamo in altri momenti del trailer. La vediamo nel laboratorio di Stamets in un angolo con l'uniforme della flotta, la vediamo in un tubo di Jeffries con una tuta non federale, non della flotta, ma potrebbe essere una tuta da lavoro della flotta, e poi la vediamo in un campo stretto su Barnum dietro, quindi presumibilmente è un membro dell'equipaggio che in qualche modo verrà un po' più valorizzato. Non è una Trill perché non ha le macchioline, ma noi sappiamo che i simbionti possono essere impiantati anche su soggetti non Trill per brevi periodi al prezzo di sofferenze sia per l'ospite che per l'ospitante, e magari questa sarà la tecnica utilizzata per ottenere informazioni da un simbionte. Caso mai che fosse proprio quel simbionte che dasse,
guarda, caso. Guarda, hai letto nel pensiero di Davide Piccillo, perché detto, se uno dei simbionti potrebbe essere proprio Dax,
non sarebbe male. Ho notato che in questo trailer c'è un po' di Deep Space Nine, perché ci sono i Trill, poi nelle scene dei pirati, quelli in cui vediamo gli andoriani, un luriano, la razza di Morn per capirci, che spara con quei cannoni da mano. Dietro c'è anche un cardassiano. C'è molto Deep Space Nine in questi trailer. Penso che sia dovuto, e perché magari ci si spostano nella zona spaziale, e perché comunque quest'anno, con l'uscita del documentario What We Left Behind e la morte di Aaron Eisenberg, l'interprete di Nog, forse c'è un po' più di attenzione su Deep Space Nine e magari hanno voluto cavalcare l'onda. Ecco.
Sicuramente potrebbe essere, come non potrebbe essere, però voglio pensarlo anche io come te. Parliamo anche di queste razze, di questi predoni che vediamo un po', come dire, un po' anarchici, come li vogliamo chiamare. Dove vediamo anche i look estetici, sicuramente gli andoriani sono rimasti con il look un pelettino rivisitato, cioè che hanno un po' questi zigomi un po' più in Discovery, e poi vediamo anche i cardassiani che comunque, almeno da questa foto, mi sembrano comunque con il look originale, non sì, sì. Non vedo grossi cambiamenti.
Sì, sì, non si vede bene il collo se hanno i muscoloni larghi, ma comunque direi di sì. Il ghiaino sulla fronte c'è, quindi.
È Giuseppe Moravito ci chiede se c'è Morn.
Non sappiamo se sia Morn, sicuramente è un altro Luriano, cioè alla, della sua stessa razza. Magari è lui, non sappiamo quanto vivono.
A me, francamente, mi ricorda tantissimo Thanos. Cambiando un universo, mi ricorda tantissimo Thanos. Vabbè, comunque, devo dire che io, francamente, sono soddisfatto di questo. Di questo trailer. Mi piace il concetto di rimescolare un po' le carte in tavola e riprovare a rifondare una federazione, magari renderla anche più forte, perché a me piace pensare che magari loro inizialmente volevano prendere Burnham e tornare indietro, poi magari hanno visto questo scopo e hanno deciso di restare. Non lo so, mi piace pensarlo a me, ovviamente.
Sì,
non... cioè, e secondo me sarebbe veramente molto nobile una cosa di questo tipo.
Sai cos'è? È che, come abbiamo accennato all'inizio, sembra, non è detto che lo sia, un po' il concetto alla base della serie televisiva Andromeda, che è una serie televisiva nata nel 2000, durata mi sembra 5 stagioni, quella con Kevin Sorbo,
sì, sì.
Okay, che era realizzata da un'idea di Gene Roddenberry, poi ovviamente sfruttata dalla moglie, da tutti. In questa serie che cosa avevamo? Avevamo questo comandante della Confederazione Galattica, mi sembra che si chiamasse, a bordo della sua nave, l'Andromeda Ascendant, che rimaneva intrappolata per 300 anni sull'orlo di un buco nero, sull'orizzonte degli eventi di un buco nero. 300 anni dopo veniva tirato fuori e si ritrova con la Confederazione Galattica, questa federazione dei pianeti liti alla fine, al collasso. E lui si incarica di ripristinarla, mette su un gruppo di sbandati, di personaggi un po' dubbi, riempie la nave e parte alla ricerca di alleati per ricostruire la Confederazione. Ecco, c'è molto di questo nel trailer, secondo me.
Vabbè, ed rimane lo spirito di Roddenberry. Alla base rimane sicuramente lo spirito di Roddenberry.
Beh, speriamo che lo sviluppino in maniera differente.
Beh, adesso, visto che siamo arrivati alla fine, c'è la fatidica domanda: il voto a questo trailer. Ovviamente lo chiedo a te, Max, e ai nostri spettatori a casa, quindi pronti con le mani sulla tastiera e scriveteci i vostri voti e anche la vostra opinione generale su questi trailer. Comincia Max.
Io do un 7. Il trailer è bello, ha proposto elementi abbastanza evocativi collegati al canon, l'hanno detto nelle varie interviste, non ci stacchiamo dal canon, andiamo avanti nel solco del canon, ovviamente abbiamo le mani un pochino più libere invece di quando eravamo nei prequel, per cui un 7 positivo, speranzoso, spero che diventi nell'arco dei 13 episodi garantiti diventi anche un 8 o 9. E tu invece?
Io invece sono un po' più generoso e gli do un 8. Francamente gli avrei dato anche di più se non fossero usciti tutti questi trailer insieme, perché non riesci un po' a concentrarti su uno solo. Comunque un 8 perché ho rivisto finalmente di mescolare un po' le carte in tavola. Poi mi è piaciuto molto questo cambio look di Burnham. Fra l'altro nel trailer si vede anche Burnham con la divisa oro di comando, quindi mi viene da pensare, o Saru è diventato capitano e lei diventa ufficialmente il suo primo ufficiale, oppure lei è diventata il capitano.
La divisa non ha le bande oro sulla spalla, sì, quindi è capitano.
Quindi penso sia abbia preso il ruolo che aveva, diciamo, Saru quando c'era Pike. Pensa una cosa del genere. Comunque sicuramente mi sembra che forse questa è la stagione buona in cui forse Burnham riuscirà a piacere a tutti. Poi vabbè, poi devo dire che comunque se c'è un lato negativo è che mi aspettavo di vedere un design, a livello di design estetico, un cambiamento veramente totale. E invece, che comunque non mi è dispiaciuto, si è visto come un arresto della tecnologia, almeno io ho percepito un po' questo, a parte quelle armi lì che lanciano aria o che cosa che non mi piacciono, come non mi sono piaciuti anche la forma dei phaser di The Next Generation. Io ho sempre preferito quello classico. Io spero che quelli non siano i nuovi phaser. Comunque in generale c'è, cioè, il concetto e l'incipit di questa serie, in cui il plot in cui gira attorno, francamente a me piace veramente tanto. Vediamo il nostro pubblico a casa che,
vai,
cosa dice.
Poi anch'io te ne ho alcuni, vai.
Davide Piscillo gli dà un 10, quindi Davide Piscillo assolutamente convinto. Gesù Moravo gli ha dato un 9 e ha detto: mi è piaciuto tanto, anche se alcune cose non le ho capito. Giusy, siamo qui per te, se c'è qualcosa che non ti è tornato, insomma, faccelo assolutamente presente, faccelo assolutamente sapere.
Da me Dario Gerbino è deluso e dà un 5,5 sulla fiducia, quindi è molto stretto. E poi abbiamo Studio Legale Verde, questo è il suo nome, che salutiamo per chi è collegato adesso, e 8 anch'io, da un 8 anche lui, quindi entusiasta. Tornando però di uniformi, che hai citato Barnum con l'uniforme diversa, si vede anche Giorgio con l'uniforme presumibilmente da ammiraglio.
Sì, adesso non ho l'immagine. Comunque c'è questa scena in cui si vede a metà busto Giorgio che c'ha, dove parte l'istintivo, insomma, il badge parte con una forma circolare, e la forma circolare ce l'hanno i badge, insomma, degli ammiragli, mentre quelli degli altri membri hanno sempre il classico badge con il delta.
Non si sa, perché gli dice anche una battuta, vediamo se funziona, potrebbe essere un blef, interpreta un ammiraglio a favore, sì, di qualcuno. Anche perché chi è che la promuove? Cioè,
no, appunto, c'è neanche una foto stellare, non penso che Saru o altri gli dicano vai, ti proviamo.
Infatti. Due cose che sono state dette da Kurtzman, Karin, dai vari produttori, hanno già detto che alla fine della terza stagione partono con la produzione della serie Sezione 31, quindi hanno già praticamente staccato,
sì, che infatti le due sceneggiatrici hanno detto che lasceranno Discovery per concentrare, che sono Boyan, esatto, Kim e Erika
e la Lippold, sì. Sono nomi stranissimi, quindi si staccano e vanno a fare altro, e anche perché ora che hanno inaugurato i nuovi studios canadesi della CBS, altro mega stabilimento, hanno spazio, quindi si possono sdegnare. E Kurtzman ha garantito che saranno 13 episodi e probabilmente non allungano quest'anno, niente alla fine, e non ha parlato assolutamente di un'eventuale quarta stagione. E questo è strano, perché ha parlato della seconda stagione di Picard praticamente confermata, ha già detto che delle due serie animate sono confermate due stagioni per ogni serie animata, ma di questo silenzio. Assolutamente nulla.
Io resto dell'idea che vorranno vedere anche i numeri prima di parlare. Cioè, Picard dà già garanzie, diciamo, anche perché è un prodotto completamente nuovo, e Discovery si trova anche in una fase in cui stravolge un po' tutte le carte in tavola. Ma vedremo. Io comunque sono quasi fiducioso che secondo me vorranno andare a parare alle canoniche 7 stagioni. O almeno mi piace pensarlo, detto onestamente. Ma, però ti dico una cosa, vorrei che fosse tutto spostato su Prime Video. Francamente mi sembrano...
Amazon Prime Video.
Sì, mi sembrano più convinti e più appassionati anche alla saga. Secondo me Netflix un po' la sta sottovalutando, qualcosa del genere. Tu che cosa ne pensi?
Beh, Amazon Prime Video butta fuori subito i trailer sottotitolati, Netflix non li ha mai considerati. Non dico che Amazon Prime Video faccia un po' di pubblicità, però minimo comunque la sponsorizza. Netflix silenzio sempre, costantemente, quindi...
Mai una risposta sugli short tracks, mai.
Niente,
no, bastava anche nelle serie, che nelle uscite del mese mi fai vedere gli short tracks, no, così a caso, cioè dobbiamo saperlo così a caso.
Sì. Vado su Dario Gerbino, che scrive un commento riguardo alla ipotetica trama della terza stagione. Dice: come può una nave così piccola, la Discovery, ricostruire una cosa grande come la Federazione in soli 13 episodi? Ma neanche Kirk, Picard, Archer, Sisko e Janeway messi assieme.
Magari è il Flavio tema. Magari è il tema che secondo me viene sviluppato su più stagioni. Cioè, secondo me creano una base e poi quel che diventerà...
lo scopriremo. Ricordiamo che, e l'hanno specificato, la Discovery continua ad essere una nave alimentata a funghi, quindi continuerà a saltare come Pidocchio a destra e a sinistra, come gli pare a lei, e sarà l'unica nave con quella tecnologia che verrà rincorsa da tanti come preda, perché vorranno impadronirsi di quella tecnologia. Però salta dove vuole, non c'è storia, voglio dire.
Dicevi di Flavio Calzignato?
Che dice che questa trama gli ricorda Buck Rogers. Buck Rogers, forse tu non l'hai neanche mai visto il telefilm o il film. è proprio vintage questo. Comunque sì, anche in quel caso avevamo una forma di governo galattico che doveva in qualche modo ripristinarsi e coalizzarsi, e c'era l'eroe di turno con il suo personaggio comprimario. Mi ricordo il robotino che andava sempre con Buck Rogers, che era l'ambiquadro Tweaky, che faceva un rumore tipo bidi 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 bidi, una cosa del genere.
Io saluto Davide Caldarelli, che si è unito con noi e ci dice: scusate per il ritardo, ma figurati Davide, benvenuto. Davide Fuscillo ci dice che anche lui, secondo lui, anzi lui vorrebbe 7 stagioni. Ma sì, cioè, alla fine secondo me, cioè, loro hanno detto che sono lì per restare gli autori, quindi non è come la Voyager che è lo scopo è tornare indietro. Quindi secondo me in queste 7 stagioni si lavora, cioè solo 7 stagioni, in questa nuova stagione, e spero nelle prossime se ci saranno, di lavorare al concetto di creare una nuova federazione con tutte le difficoltà che si potrebbero trovare in un altro secolo. Potrebbero anche cambiare benissimo i modi di fare politica. Io spero che sotto questo punto di vista la serie sia massiccia, perché è quello che insomma spero di vedere io, francamente.
Io, guarda, mi hai fatto venire in mente un'immagine, con questo paio smetto di parlare. Michael Burnham, nuova presidentessa della federazione. Mamma mia, no, non ce la faccio.
Direi di passare da Discovery a, non si può più definire un Enterprise, a un'altra astronave, a quella di Star Trek Picard. Passiamo finalmente a Star Trek Picard, dove per prima scena c'è questo Data fatto in CGI un po', cioè non fatto in CGI, perché comunque secondo me da quando lo prendono a campo lungo in CGI, quando poi si avvicinano secondo me neanche troppo. Però te lo posso dire, Max, a me il trailer mi è piaciuto tutto quanto, ma questo trucco mi è stato un po' posticcio, non mi ha convinto. Mi è venuto in mente, tra l'altro, perché prima di fare questa diretta ho visto il trailer di Gemini, il film di Will Smith, in cui lo ringiovaniscono. Perché non è stata una tecnologia del genere? Magari sì, magari sembrava un po' più gonfia, perché comunque Prince Spanner era un po' più, vabbè, ha i suoi anni, è un po' ingrassato. Però il trucco naturale applicato così addosso, secondo me, a me non mi ha convinto.
Condivido la tua stessa posizione, onestamente. Ma secondo me il dramma è l'attaccatura dei capelli. Guarda. Flavio Calzignato chiede: ma è Data o Before? In quella immagine è data.
Vabbè, si tratta comunque di un sogno, almeno sì. Penso sia chiaro che si tratta di un sogno. Tra l'altro vi dico la verità, mi è piaciuto vedere Data in quella scena, non mi è piaciuto come è fatto, cioè principalmente è questo, perché tra l'altro l'ho trovato anche molto poetico come inizio del trailer. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' interessato al trailer è che poco dopo che Data insomma dipinge questo quadro e dice: vuoi farlo tu, vuoi contribuire tu, Picard assiste, viene preso da un sussulto ed assiste a dei flashback che se non ricordano quella battaglia di cui si parlava nel primissimo trailer, dove ci sono queste astronavi che sembrano uscite un po' da Babylon 5.
Continuiamo a rimanere nel solco delle serie paratrek, cioè più o meno simili a Star Trek e via. Guarda, Dario Gerbino dice: 5 cm di make up, ma ce lo facciamo piacere. Brent Spiner tutta la vita. Ma sì, ma sicuramente, Dario, sicuramente. Torniamo invece a queste astronavi. Sappiamo due cose. Sappiamo che Picard ha condotto la più grande missione di salvataggio della storia della flotta. Ipotizziamo che sia quella di salvataggio dei Romulani nel momento in cui il loro pianeta natale va in pezzi, ma non è detto che sia quello. Sappiamo che negli anni che intercorrono nei vent'anni che intercorrono tra la fine di Nemesis e questa nuova serie, lui comunque fa qualche cosa circa 15 anni prima, quindi 5 anni dopo Nemesi, qualche cosa che lo porta ad abbandonare la flotta, qualcosa che probabilmente finisce male.
Sì, questa battaglia di cui si dice l'armata più grossa, più di soccorso più grande della storia, qualcosa di questo.
Esatto. Voglio aggiungere l'ultimo short fact, si chiamerà Children of Mars, quindi pianeta rosso, bambini, magari è quell'evenienza in cui lui decide di abbandonare la flotta, e magari queste sono scene di un flashback, di un attacco da parte di qualcuno su Marte, sulla colonia marziana umana federale, e lui non è riuscito a salvare qualcuno e ci è rimasto particolarmente male. Non so, queste sono solo ipotesi per dare un senso alle immagini che abbiamo visto. Sappiamo a un certo punto,
però si vede un po' un clima russo marziano, esatto, da questa immagine.
Esatto. Sappiamo che comunque a un certo punto lui va a fare la vita del vignaiolo e non se ne va più dalla sua vigna, finché arriva Daj e lo convince a rimettersi in gioco, ma anche in questo caso la flotta lo respinge, gli dice: questa non è più la tua casa,
sì,
questa non è più casa tua. E ecco, abbiamo l'immagine, ovviamente questa non è più casa sua, Jean-Luc torni a casa, vada, lascia spazio. E quindi lui si organizza e anche... vai.
No, dicevo, anche a Davide Piscillo non è piaciuto il look estetico di Brent Spiner con Data. Prego.
No. Lui si organizza e allora va da Raffi, questa sua amica un po' particolare che vive dietro Vasquez Rocks in una sorta di camper, e si scopre che ha fatto qualche missione top secret, non autorizzata, un po' borderline, con questa Raffi, e anche lì decidono di ripartire. Sembra un po' Luke Skywalker che va da Obi-Wan Kenobi, dice: conosco una persona, e va e arriva da solo. C'è sempre questo giro, no? E un'altra missione di soccorso top secret senza autorizzazione. Partiranno in missione, avranno un passaggio sulla nave di Santiago Cabrera, andranno da qualche parte a fare qualche cosa, e ci sono i Romulani di mezzo, che sappiamo.
Aspetta un attimo.
Mi fermo.
No, scusami un attimo, volevo, tornando un pochino indietro, in una scena, sempre sì, rimanendo un po' sul tema di Data, e rimanendo anche un po' in tema Star Wars, si vede un esercito di cloni androidi, un po' come gli eserciti dei cloni degli Stormtroopers. Ecco, diamo un po' un significato, un po' un'interpretazione a questa scena, poi dopo passiamo a Romulane, promesso.
Okay, no, per carità. Dunque, si vedono in due occasioni delle figure che potrebbero essere degli androidi di tipo Chung, magari evoluti, perché in 20 anni qualcosa può essere cambiato. Ah, vabbè che hanno stampato sulla fronte il numero di sé. Sì. Adesso mi sembra che sia quello che vediamo F8.
Sì, mi farei F3. No.
F3 è meglio, perché F8 suona malissimo. E poi c'è anche la donna che accompagna Picard in una sorta di lungo corridoio dove ci sono i topini meccanici davanti a qualche giro. Anche quella ha il tipico colore da android, la luccicanza negli occhi da android. Tra l'altro, quella è una scena che a livello di effetti grafici è terribile. Si vede che è una sovraimpressione.
Tra l'altro, quell'attrice che tu descrivi in quella scena viene da The Night Flyers, che insomma non è che sia stata una grande serie. Oggi è tutto un citazionismo.
Oggi sì. Beh, comunque, se sono tutti androidi, sono tanti, onestamente. Che ci stanno a fare lì?
Per una guerra?
Secondo me, sono andato a rivedermi i trailer precedenti, e c'è una scena in cui alcuni personaggi sono, credo, in una sorta di prigione, tutti con la tuta rossa.
Sono tutti.
E questa tuta rossa è quella che loro stanno indossando, questi androidi stanno indossando.
Si sono ribellati a...
Ma poi, perché no?
Però dopo controllo, cioè, rivedere una cosa simile, boh.
Pensa, magari...
controllo... No, dai, sì, non penso. Boh, non è che mi convince tantissimo questa cosa, poi magari nella serie è tutto un altro, tutto un'altra.
Un altro.
Tornando ai Romulani, e tu avevi visitato anche un'astronave, vediamo qual è il look estetico di questa, di questa nuova astronave del personaggio di Cabrera. Sicuramente ha un look estetico completamente diverso da quelle che, conosciamo un po' essere in quel secolo. E restando su questa nave, se non mi perdo, mi ha ricordato molto la, citando un videogioco, oramai stasera tutti, tutta citazione, il videogioco Elite Dangerous, che adesso vi mostro quest'altra nave, che secondo me un minimo di ispirazione da questa opera c'è. Ovviamente qui non si tratta di plagio, perché questo titolo è molto molto famoso fra gli appassionati di fantascienza. E, tornando alla nave di Picard, insomma, non mi ricorda proprio il classico look delle astronavi che conosciamo, però possiamo dire in sua difesa che non è una nave della Federazione.
Esatto, esattamente. E, allora, faccio un piccolo excursus, perché Dario Gervinum ha fatto un commento molto interessante. F8 in inglese è Fate, destino. Before era B4, before prima, F8 Fate, destino. C'è della poesia in queste sigle. Vediamo, magari ci hai preso, Dario, magari c'hai preso.
Ma secondo me sì, secondo me ci può stare.
Ci può stare. Tornando alle astronavi, concordo con te sulla similitudine, perché me l'hai fatta notare tu, io non ci sarei mai arrivato, con la nave proposta nel gioco. Dico anche che le navi che vediamo sono piuttosto retro.
Sì. Adesso vi mostro proprio quella.
Ah, beh, ce n'è uno. Quelle romulani sono molto retro.
Quella romulana praticamente è l'astronave di una navicella invisibile della serie classica.
Sì, rifatta un po' fighetta, però è quella. Al punto che mi sono posto il problema, ma non è che stiamo vedendo la riproduzione di qualche battaglia avvenuta in passato, perché magari i romulani hanno il gusto del revival anche loro.
Il ponte ologramma in questa scena.
Ecco, vedi? No, magari anche loro hanno un gusto revival, e ciclicamente, come noi torniamo agli anni 70 anche nella moda, loro tornano agli anni 60 nel design delle navi.
Ma a te questo design estetico, lo chiede anche a voi a casa, vi piace oppure mi sembra troppo uno stacco netto rispetto a quello che conoscevamo nell'Animesius? Sì, calcoliamo sempre che sono passati 20 anni, però a me questa nave romulana messa così mi ricorda troppo una nave che potrebbe uscire benissimo dalla seconda stagione di Star Trek Discovery. Non mi dà quel look estetico, da almeno a titolo personale mio, sì, da nave del 25esimo, dove siamo? 25esimo secolo più o meno.
Sì, 2399. Sì. Ti do ragione, te l'ho detto, anche per questo sono arrivato a pensare, non è che è una rievocazione storica in qualche
guarda,
modo.
Guarda, piuttosto la nave che usano loro mi sarebbe piaciuta vederla in Discovery, così che tu dici guarda lì che cambiamento estetico che c'è da quest'anno a quell'altro anno, perché è veramente a livello di design sembra uscita da un'altra serie, non sembra. Non voglio dire la frase non è Star Trek, per carità di Dio, però non sembra una nave di quelle classiche, anche a livello di forma, che vediamo in Star Trek. Però a me non dispiace, essere chiaro.
Ma ti dico, io un po' sono rammaricato dal fatto che non ho visto una nave della flotta. Non vedi navi della flotta. È vero, la flotta qui è al margine, questa serie è
il quartier generale, però.
Sì, va bene, però una nave della flotta, anche perché l'ultima che abbiamo visto...
L'Enterprise D la vedi però, che la fai.
Sì, è vero, la vedi in ologramma, sì.
Che poi perché mettono l'Enterprise D e non l'Enterprise E?
Perché probabilmente l'Enterprise D ha fatto di più la storia.
Vero, ci può stare.
Quindi, sì. E poi il modello dell'Enterprise D aveva, lo dico probabilmente nel primo episodio di The Next Generation, aveva segnato un cambiamento, era una nave non fatta per la guerra, ma fatta per ospitare le famiglie, per portare proprio le comunità in giro per lo spazio, e poi dopo si era ritornati a delle navi più occidentali. La stessa Enterprise E è una nave da battaglia. Quindi io mi aspettavo un'evoluzione tra la E e la J ultra futura, sottilissima, slanciatissima, affilata. in mezzo mi aspettavo un'evoluzione di questo genere, speravo di vedere cose di questo genere, invece per ora non c'è nulla, anzi c'è un gusto sul retro, sul revival, speriamo in bene. Mi piacciono invece i comandi olografici con cui comanda la nave Santiago Caprera.
Beh, quello come concetto di evoluzione ci può stare, però a questo punto mi chiedo, sì, ma poi in Discovery che cosa devi mostrare? Cioè, io sarei andato un po' più cauto su Picard, avrei mostrato queste cose qui più in Star Trek Discovery, perché comunque sono 20 anni, ci può stare, beh, se si pensa ai telefoni 20 anni fa e ai telefoni oggi, beh, 20 anni fa ci facevi le chiamate, i messaggi, oggi ci fa di tutto, ci guardi anche Talking Trek tra l'altro, quindi comunque ci può stare, però mi sembra una tecnologia un po' troppo slanciata. Poi a questo punto in Discovery io mi devo fare delle aspettative ancora più grandi.
Sì.
La guidano col pensiero, no? È stata fatta vedere anche in Voyager, una cosa del genere, quindi boh, non saprei.
Io torno al mio caro Dario Gerbino che si augura di vedere più di qualche nave federale in questa serie, e anch'io. Speravo di vedere la Titan, e anch'io. Ma non penso accadrà, essendo anche Riker in pensione.
Aspetta, andiamo per gradi. No,
leggo solo il commento, poi ci colleghiamo. Sono certo che vedremo l'Enterprise, questo è un commento interessante, perché gli autori non potranno mai rinunciare al fanservice definitivo, e non vedo l'ora. Quindi ti aspetti che alla fine della stagione arrivi l'Enterprise.
Oddio, che la comandi sempre Picard, la vedo un po' dubbia. Però se riprende un po' un ruolo da ammiraglio rompipalle, che viene lì e dice dammi l'astronave, che ammiraglio non sempre così, quindi può sempre succedere. Passiamo a Tug, che vediamo Tug in un breve frame, sì. E possiamo notare che innanzitutto è stato liberato dalla collettività, almeno
sì,
quello che
sembrerebbe,
si dice. E poi c'ha,
già lo era prima, non è
sì,
che.
Sì, e poi anche a livello di estetico ricorda un po' 7 di 9. C'ha queste cose qui sopra il sopracciglio, poi qua nella parte qua dell'occhio. Vabbè, sicuramente un personaggio che si era già scollegato una volta dalla collettività. Sì. Ricordiamo questa Tech The Next Generation, un personaggio che comunque io spero che abbia un ruolo ben preciso nella serie, che non sia messo lì tanto per
morire.
No, avevo fatto, non lo volevo dire, però insomma.
Anche perché c'è una scena in cui 7 di 9 tiene stretta a sé qualcuno che il cui destino la fa straziare, poi si incavola, prende due fuciloni e spara.
Ma non mi sembra che sia lui, però.
Dici di no? Va bene, no, può essere che non sia lui.
No, a livello di capelli, visto da dietro, non mi sembrava lo stesso attore.
Speriamo.
Secondo me potrebbe essere anche un compagno, qualcosa di simile. Non penso Chakotay,
bene,
però.
No, non ce lo secca, non ce lo ammazzano. Chakotay così gratuitamente.
Ma questa 7 di 9 è un po' in forma Terminator con le due faseroni che.
Fantastica,
anche secondo
me. Anche perché lo dicono, si è evoluta, ha dovuto fare i conti con la sua umanità e li ha fatti bene i conti con la sua umanità, dai.
A livello di look estetico ti convince o preferivi un richiamo un po' alla tutina retro?
No, ma devo essere sincero, io non ho mai amato il costume di 7 di 9 in Voyager. Per carità, una bellissima donna, vederla fa sempre piacere, è bello vedere anche dei bei fisici in generale, però mi dava sempre l'idea di una sofferenza immane. Poi lei, l'attrice, l'ha anche detto che soffriva tantissimo all'interno di quella attività, e vederla in abiti più comodi mi fa assolutamente piacere.
Ah, beh, devo dire che mi convince anche a livello. E soprattutto sono contento che non li hanno cambiato, che ne so, le protesi o la modificavano. È rimasto tutto intatto. Però ovviamente secondo me rivedremo altri Borg.
Sì, per carità.
Però dai, mi sembra che comunque dopo i Klingon abbiano un po' capito la lezione. Secondo me, cioè, ora l'ho gufata, ora è stato a vedere che ci cambiano tutti i look possibili. Vabbè, è vero, aspetta, è vero che c'è Elnor, il vulcaniano, sì, che ha i capelli tirati in su senza la frangetta.
La frangetta.
Così. dal romulano, però cioè, almeno da quel che percepisco io e anche dalla scena in cui si vede combattono i romulani, mi sa che Federazione e Romulani non è che abbiano fatto un accordo di pace dopo la distruzione di Robots. Mi sembra più lui un romulano che si sia staccato da... Boh, tu come...
Ma guarda, da quello che ho capito, il tema che viene affrontato principalmente riflette anche in parte i temi contemporanei, ed è quello dei profughi. E i profughi sono i romulani. Vagano in cerca di una patria in qualche modo, e probabilmente nel trailer si vede una sorta di accampamento romulano da qualche parte. Sappiamo che Picard simpatizza con i romulani, o almeno con una parte di loro, e sappiamo che ci sono dei romulani che sono ancora comunque cresciuti con le mentalità romulane di un tempo: spionaggio, sotterfugi e quant'altro. Uno di questi è Narek. E poi ci sono dei romulani invece che hanno sviluppato una maturità intellettuale differente, magari sono quelli che seguivano già l'onda di Spock, no? Per la riunificazione, e tra questi troviamo
Elnor.
Sì.
Che fra l'altro piace, sì, che fra l'altro devo dire che fra i personaggi è un po' quello che piace un po' di più al pubblico, pur avendo un cambio look. Sì, perché molti dicono, mi ricordo un po' un samurai e un po' un elfo, sì, uscito dal Signore degli Anelli.
Elfo, sì, sono d'accordo sull'elfo. Sì.
Ma arriviamo alla scena quella un po' clou, dai, diciamola un po' clou, sì, della...
Il colpo finale.
Il colpo finale. Arriviamo alla scena in cui si rivede Picard abbracciare Diana e poi Riker. Ecco, mi sono soffermato su questo frame perché mi dà la sensazione che Diana fosse incinta.
No,
cioè ora appena ti carica l'immagine, non lo so, io l'ho vista un po' più pienotta rispetto a come è poi normalmente. Non vorrei che fosse incinta di... Oh, ora appena arriva l'immagine, ditemi vostra fra i commenti se pensate che potrebbe essere incinta. Comunque sappiamo che hanno già una figlia,
sì.
Come si chiama, Max?
Allora, io inizialmente pensavo che Dash fosse la loro figlia, probabilmente non è assolutamente così, anche perché andando a scorrere tra gli attori all'interno di IMDb è apparsa un'attrice giovane di 14 anni, si chiama Lulu Wilson, che interpreta un personaggio di nome Kestra. Ora, Kestra, per chi non lo sapesse, è il nome della primogenita di Luoxana Troi e Andrew Troi, cioè i due genitori di Anna, ed è quindi la sorella maggiore di Anna, che però è morta molto bambina, e quindi potrebbe starci che la coppia Riker Troi abbia fatto un omaggio doveroso alla sorella di Anna chiamando la loro figlia di 14 anni Kestra.
No, secondo me regge assolutamente in piedi.
Sì, regge assolutamente.
Su Diana ti dà sensazioni che è incinta guardando la foto?
No, dai, no, onestamente no, non mi dà sensazioni che è incinta. Mi chiedo però, ma perché non va, nessuno di questi ufficiali va a vivere in città? Si devono ritirare tutti in campagna?
A me questa scena mi ha ricordato troppo Generazioni, cioè è inutile negarlo, perché poi hanno tutta questa tecnologia e poi si rifugiano davvero in questi posti in cui non c'è tecnologia. Secondo me non c'è neanche il wifi. È un po' come se noi nella nostra attuale tecnologia è come se noi andessimo a vivere in un castello medievale, cioè.
Esatto, sì, hai ragione. Beh, ma magari per loro mentalmente è quello il tempo.
Beh, la cosa che sono un po' nostalgici dei tempi nostri c'è sempre stata in Star Trek. Mi viene in mente anche un po' Tom Paris, che ne era un po' un fissato. Su Riker devo dire che comunque ha sempre fatto passare la sua passione per la cucina, e quindi evidentemente non vuole il replicatore. Cucino via. No.
E su Diana il giardinaggio invece ho qualche dubbio, però vabbè, pazienza.
Vabbè, è inutile dire che questa scena ha comunque suscitato delle belle emozioni, credo, a tutti. anche se devo dire che a titolo personale per me era un po' telefonata, perché me l'aspettavo, ho detto sicuramente ci sarà questa scena, però non me l'aspettavo in una casa così, con questo clima un po' alla Generazione. Questo non... magari me l'aspettavo più a bordo di una nave stellare.
Sì, ma perché in fin dei conti è quello che volevamo un po' tutti. A un certo punto, dai, chi non avrebbe sperato di vedere Riker a cavallo della Titan arrivare in soccorso di Picard in qualche modo? Però a quanto pare non sarà così. C'è Dario Gervino scatenato che dice: una casa dove non prende il teletrasporto oltre che il wifi.
Accidenti, hanno cercato un posto preciso.
Esatto.
Sai, potrebbero farci un film horror, in quel secolo lì, assolutamente. Tra l'altro, una domanda che è sorta un po' in tutte le nostre pagine: se Riker, perché Riker non è più capitano? Tu hai risposto, tu hai risposto sulle pagine che non c'è un'età precisa, fino a quando uno se la sente mentalmente e ne ha voglia. Io comunque resto dell'idea che comunque Riker, quando ha accettato di diventare capitano, è stato nel momento in cui lascia l'Enterprise E. E comunque era già tipo da 10 anni che gli chiedevano: vuoi diventare capitano della nostra nave? No. Vuoi diventare capitano della nostra nave? No. Voglio stare sempre sull'Enterprise. E quindi diciamo che secondo me ha cominciato anche tardi. E se calcoliamo i 20 anni poi trascorsi sulla Titan, secondo me l'età di funzionamento è giusta. Magari dopo ha detto: no, diventa ammiraglio e ciao.
Ci sta assolutamente. Io faccio questo ragionamento,
che comunque ha quasi 70 anni Riker nella serie.
Sì. Assolutamente. Picard dovrebbe averne più di 90, quindi non è che... io faccio questo ragionamento. Secondo me lascia la flotta quando gli nasce la figlia.
Potrebbe essere anche questo.
Perché non se la sente di tenerla a bordo di una nave, avendo vissuto quell'era, avendo visto quanti rischi le famiglie hanno corso per l'Enterprise D, non se la sente, e dice: io allora mi tiro via.
Però è strano, perché comunque quelle navi sono progettate un po' per le famiglie, cioè come se tu andassi in un centro commerciale. E quindi... però potrebbe essere comunque anche una teoria molto molto valida.
Ma vedremo Jordi a bordo della sua nave andare a recuperare.
Vabbè, visto che siamo un po' in chiusura, domanda fatidica: il voto a questo trailer, sia Max che voi a casa, e fateci sapere anche un'opinione, il perché gli date tot voto. Prego Max.
8 e mezzo, quindi più alto del trailer di Discovery. 8 e mezzo, perché non posso fare a meno, vista l'età anagrafica, di subire l'effetto nostalgia, rivedere questi personaggi fa battere il cuore, e quindi alzo il voto. La storia in sé, per ora, come mi viene presentata della serie Picard, non mi sembra che mi entusiasmi più di tanto, ma rivedere questi personaggi sì,
e allora l'effetto nostalgia. Allora io ti dico adesso il mio. Vai. Il mio invece è molto più basso, ed è un 7, perché comunque secondo me fanno il compitino perfetto nel mostrare Riker, nel mostrare Diana, nel far vedere tutte quelle altre scene, però io lo vedo un po' sempre sulla falsa riga dell'altro trailer. Mi aspettavo un trailer montato in una maniera un po' diversa, cioè che non giocasse sempre sull'effetto sentimentale, sull'effetto nostalgia. E secondo me uno dei problemi un po' di questo trailer è che mette troppo in risalto l'effetto nostalgia, e dei nuovi personaggi ci dà quasi fastidio che le inquadrano. Diciamo sì, ma passa a Riker, sì, ma passa a Picard. E quindi secondo me questo è anche un po' un lato negativo di questo trailer, ma comunque un 7 è comunque un voto positivo. E vediamo un po' se sono arrivati un paio di commenti. Tra l'altro c'è da dare poi anche il voto allo Short Track, se me lo diamo dopo. Intanto Giusimo Rabito gli dà un 10 e Davide Piscillo gli dà 9 perché per i capelli di Data.
Dario Gerbino gli dà 9 perché gli è mancato l'effetto wow del primo trailer, se no sarebbe stato un 10, però secondo lui sarà bellissimo tutto e ci saranno molte sorprese. Flavio Galzignato da un 7 e mezzo, tra te e me praticamente.
Sì, no, io dico che comunque, cioè, se questo trailer tu me lo presentavi, non c'era il secondo, me lo presentavi subito dopo, ti avrei dato anche un 10, sei chiaro. però dopo il secondo trailer, che era bello corposo e che giocava già sull'effetto nostalgia, diciamo siamo sempre rimasti lì. E io spero sulla serie che non si giochi solo su questo, che comunque i personaggi introdotti abbiano uno scopo, non sono messi lì soltanto per farti battere il cuore, cioè, capito? Non so se mi segui. E soprattutto spero che i nuovi personaggi riusciranno a scavarsi un ruolo importante e a riuscire a comunque a non essere oscurati da questi mostri sacri di Star Trek, perché alla fine, diciamocelo, sono dei mostri sacri di Star Trek. E si sta comunque parlando di personaggi usciti dalle più grandi serie di Star Trek, Star Trek The Next Generation. Non me ne vogliono i fan della serie classica, ma si può dire che è stata la serie che ha funzionato di più nella storia di Star Trek.
Sì, oh, sì, no? Assolutamente. Sì, assolutamente.
Non vorrei dire... Non vorrei dire...
È assolutamente vero.
Sulla
è
trama,
che ha riportato...
ti dico... Scusami, vai, prego.
No, è cioè quella che ha riportato Star Trek in auge, assolutamente. Quindi hai ragione.
Sulla trama devo dire che comunque sono curioso, sono sicuramente molto curioso. Però se devo fare un confronto fra il nuovo trailer di Discovery e questo trailer, mi ha convinto più Discovery a questo turno. A questo turno sì.
Vabbè, ma anche perché Discovery era il primo.
Sì, è vero anche questo. Quello che mi ha deluso secondo me un po' di più è il trailer dello Short Treks, perché il trailer dello Short Treks, mi dispiace dirlo, ma per me si becca un 5, perché non mostra niente di nuovo, sostanzialmente rimonta il trailer e ci aggiunge qualche frame in più, ma è sempre la stessa ciccia, cioè è anche il trailer che è uscito oggi,
sì.
Il nuovo, siamo comunque lì, cioè l'unica differenza è che ti hanno fatto vedere anche l'altra astronave, però cioè, secondo me è comunque difficile montare un trailer su degli episodi di 15 minuti, altrimenti ti bruci tutto.
Esatto.
E quindi mettiamo conto anche questo, dai, buon un 6 al trailer della Short Treks.
Guarda, ho letto alcuni commenti di persone che hanno già visto l'episodio americano, però lo dico con rammarico, dicono il trailer è tutto l'episodio alla fine.
No, ma chiaro, con 15 minuti. Ma secondo me era così anche con gli altri episodi. Solo Calypso, devo dire che non sono riusciti a far capire tutto.
Sì,
forse anche quello su Saruman, ma comunque anche lì. Qui, diciamo, secondo me si capisce troppo e si capisce anche troppo nel prossimo trailer. Io scommetto che quando li rivedrò questi due qua, cioè quando li vedrò per la prima volta questi due episodi, dirò sì, ma si vede tutto nel trailer.
Purtroppo penso anch'io che sia così, a meno che appunto non trovi una super storia concentratissima come è stata sia l'episodio di Saru sia Calypso, il resto sono macchiette, sono situazioni fine a loro stesse che magari approfondiscono un goccino i personaggi, ma 15 minuti fai poco.
Sul nuovo Short Trek c'è questa attrice che assomiglia tantissimo a Rosa Salazar, l'attrice di Alita. Poi si è scoperto chi è questa famosa attrice in questo
credo
nuovo Short Trek.
Credo che sia lei.
Su IMDb non dicono niente, non dicono.
Aspetta un attimo, ma è lei, eh? È proprio lei. Un attimo che controllo, perché ho letto qualcosa oggi e perché oggi 10 minuti prima della diretta, quindi
almeno che non l'hanno aggiornato. Sicuramente la ricorda tantissimo, però mi viene il dubbio perché devi ingaggiare un'attrice così famosa solo per uno Short Trek. Deve avere uno scopo più alto.
Allora vediamo un po', parliamo del secondo Short Trek,
sì,
giusto?
Del secondo Short Trek.
Il capitano, allora scusate, sto un attimo leggendo l'episodio The Trouble with Edward, ci mostra il capitano fresco di nomina Lynn Lucero, interpretato da Rosa Salazar.
Allora lei, Dario Gervino, che cioè, me lo chiedeva sempre, bene, ha avuto la sua risposta,
che prende il comando della USS Cabot. Poi incontra Edward Larkin, che è H. John Benjamin, uno scienziato che crede di aver trovato un utilizzo innovativo e nuovo per i triboli. E poi va tutto a ramengo, perché c'è ovviamente quei triboli che succedono. È notevole nel trailer che vediamo delle nuove uniformi.
Sì, però non c'ho le immagini, Max.
Scusate, basta.
Non mi mettere in difficoltà. Io direi che possiamo, siamo in fase di chiusura. Vuoi aggiungere qualcosa veloce, Max, prima di salutare?
Ma guarda, questa volta faccio semplicemente il bravo youtuber, il bravo social media manager, e dico a tutti di seguire le nostre pagine su Facebook, Star Trek Discovery Italia, Star Trek Titan Italia, Star Trek Lower Decks Italia, anche se ovviamente è un po' più debole in questo momento che non ci sono notizie.
Talking
seguite
Trek.
Anche la pagina generalista di Talking Trek e anche la pagina di TG Trek per le notizie aggiornate. Siamo presenti anche su Instagram e siamo presenti anche su YouTube, quindi cercateci anche su Twitter e mettete un bel pollicione e un bel cuoricino dove è necessario ai nostri profili e ai nostri post. Grazie, siete stati molto gentili.
Io ringrazio Max per essere stato in compagnia con me, sicuramente una presenza sempre ricca di conoscenza, non ne sbaglia uno. E poi ringrazio ovviamente il nostro pubblico a casa, che stasera veramente siete stati straordinari, soprattutto con le domande e con le citazioni. Quindi io direi che ci salutiamo, ci rivediamo fra quando sarà necessario rifare un'altra diretta. Io penso che siamo sempre sulle 2-3 settimane, però col discorso che adesso vanno in onda questi nuovi short tracks, magari ci sarà un po' più da parlare, magari usciranno più notizie. Chiaramente noi specifichiamo che siamo contro ogni forma di pirateria, e quindi fino a quando questi short tracks non verranno distribuiti in Italia, non faremo delle live in cui analizzeremo gli short tracks come abbiamo fatto in Star Trek Discovery. Io spero che usciranno prima della terza stagione di Star Trek Discovery, perché altrimenti daremo sicuramente priorità a Discovery in quel caso, perché se...
Picard.
Perché in quel caso, se siamo arrivati a gennaio, a questo punto passiamo direttamente a Picard. Se invece tra una settimana Netflix si dovesse svegliare, dovesse iniziare a cominciare a caricarne qualcuno, allora in quel caso torneremo e faremo una bella diretta di analisi e di recensione sugli episodi, e rinviteremo anche la nostra cara Sofia, che salutiamo. E direi che è tutto. Io vi auguro lunga vita e prosperità, e noi ci rivediamo alla prossima live. Ciao a tutti.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.